cucciolo di radio. È radiazione.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, siete su radiazione.info, oggi è giovedì 1 di dicembre e siete in ascolto, come tutti i giovedì, di Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Oggi, la puntata di oggi sarà una puntata incentrata su alcuni aggiornamenti, infatti come tutte le trasmissioni inizieremo proprio con la consueta rubrica Voce Antifascista della Novorossia, durante la quale insomma la nostra Larissa ci darà un po' di aggiornamenti delle ultime due settimane dalle Repubbliche Popolari, e una puntata che poi dedicheremo in parte alla situazione in Palestina. Infatti chiameremo dei compagni del Fronte Palestina di Milano per rilanciare, per parlare insomma dell'iniziativa che si è svolta oggi giovedì appunto 1° dicembre a Milano all'università, e poi daremo anche insomma qualche notizia, ricorderemo un po' insomma Fidel Castro appunto, che è mancato da poco, visto come spesso succede insomma gli attacchi fortissimi che ci sono stati insomma a questa figura. Riteniamo importante invece ricordare davvero chi era e cosa ha fatto appunto Fidel. Quindi a questo punto io lancerei la sigla e poi ritorniamo in diretta.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le matte, con le matte.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un
valore! Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio. Che mi sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Negli occhi cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Esiste un mondo fatto di passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
عمري ما نكون في سجنك محكوم 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 عمري ما نكون في سجنك محكوم.
Eccoci tornati in diretta, siete appunto su radiazione.info con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Come accennavo all'inizio della trasmissione, per iniziare come sempre anche oggi avremo in collegamento con noi appunto Larissa per la consueta rubrica Voce Antifascista della Novorossia, che avrà sicuramente insomma un bel po' di aggiornamenti rispetto alla situazione delle repubbliche popolari, anche insomma per vedere un po' gli sviluppi, visto che avevamo parlato anche di ciò che bisognava vedere, insomma cosa succederà adesso con le nuove elezioni appunto degli Stati Uniti di Trump. E appunto sono passate un paio di settimane senza la trasmissione, quindi senza la rubrica, e quindi insomma ci saranno un po' di aggiornamenti. Lanciamo la sigla, rimanete in diretta che tra poco saremo appunto in collegamento con Larissa.
Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Такая, чем баба страна родная, и не водою.
Но дружбу мою с тобою одна только смерть возьмет.
И свет, и ветер, и звезд ночной болью. И дням, а не сердце, тревожную дозорю.
Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Oggi è giovedì 1 dicembre e siamo in collegamento per la consueta rubrica Voce Antifascista della Novorossia con Larissa. Ciao Larissa, bentornata.
Buonasera, buonasera carissimi, buonasera ai miei cari spettatori, ascoltatori, scusate. Sì, certo che non ci siamo sentiti un po'... quasi due settimane, e quindi dovrei raccontarvi insomma quello che sta succedendo, ma purtroppo la situazione sempre rimane molto instabile e molto tesa. Purtroppo non si cambia, se in contrario si sono aumentati i bombardamenti e tutto, ma io mi parto subito da un breve, diciamo, è un breve di settimana la settimana dal 12 al 18 novembre, che purtroppo il territorio comincia dalla Repubblica Popolare di Donetsk, siccome là diciamo ci sono i battagli, i bombardamenti di più tutti i giorni e notti, e quindi entro questa settimana dal 12 al 18 novembre, come ho detto prima, il territorio della Repubblica di Donetsk ha subito per 6.467 volte la violazione del regime del cessate del fuoco. Potete immaginare 6.467 volte. E quindi i bombardamenti sono tanti, e sono effettuati con artiglieria, carri armati, mortai e armi di calibro inferiore. E secondo sempre, io vi avviso sempre che tutti i dati da vicecomandante delle forze armate della Repubblica Popolare di Donetsk, in solito briefing quotidiano, che secondo Basturin i 26 centri abitati, includendo Donetsk, Vorovka, Sinavada e Dekuchevsk, sono finite sotto il fuoco ucraino. E il grande numero di violazioni del cessate il fuoco, oltre ai danni materiali, ha causato anche 9 vittime. In periodo tra il 12 e il 18 novembre, come comunicato dall'ufficio stampa dell'Ambud, della DNR Daria Marozova, i bombardamenti ucraini hanno causato la morte di 4 soldati della Repubblica e di un civile, un minore di anno di nascita 2000, finito sotto il fuoco delle forze armate dell'Ucraina. E adesso comincio dal data per data, 24 novembre 1161 volte hanno violato il regime del cessate il fuoco. 25 novembre la situazione in Repubblica rimane sempre tesa. Entro settimana militari ucraini al solito attivamente hanno usato armamento pesante vietato dagli accordi di Minsk. Su questo, durante il briefing complessivo, ha Donetsk, ha riferito Edward Bassurin, l'intensità dei bombardamenti è 6.449 volte, da questo è il in totale tra 18 e 25 di novembre. Sono stati bombardati 22 insediamenti della Repubblica Popolare di Donetsk dalle posizioni delle forze militari ucraine sotto il comando, e ci sono i cognomi dei comandanti che danno questi ordini di bombardare insediamenti civili: Shaptala, Matteika, Nikaluk, Sakalov, Diletitsky. In seguito dei bombardamenti d'artiglieria sono morti 4 civili e 1 ferito, sono danneggiati 12 condomini in insediamento Stara Mikhailovka, Dekuchaevsk, Sakhanka, Sinavata, Aleksandrovka e anche Kirovsky, e Petrovsky, quartieri di Donetsk. 27 novembre, 1619 volte di violazione del regime di silenzio. In giornata sono stati danneggiati una casa in villaggio Krutaya Balka, 2 case in centro abitato Kaminternova, in centro abitato Sakhanka le bombe hanno preso il centro culturale, il locale Kaldaya, in seguito delle sparatorie da parte dei punitivi ucraini è stato ucciso un militare di Repubblica di Donetsk e uno è ferito. 28 novembre, la situazione nella Repubblica rimane molto tesa, ogni giorno si registra aumento delle quantità dei bombardamenti nelle 24 ore. Gli aggressori ucraini in questa giornata, 28 novembre, 2059 volte hanno violato il regime del cessato il fuoco. Sotto il fuoco sono stati 16 i centri abitati della Repubblica. La città Tariezk, questa città si trova in regione di Donetsk, e già 4 giorni rimane senza acqua perché acquedotto è stato danneggiato e si trova sull'orlo della questa città si trova sull'orlo della catastrofe umanitaria per mancanza dell'acqua. In città sono chiuse scuole, asili, alcuni quartieri della città sono senza scaldamento. Le strutture comunali ucraine sono pronte di eseguire i lavori di riparazione, ma gli occupanti militari per una settimana non danno le garanzie da propria parte per eseguire questi i lavori di riparazione. 29 novembre, la situazione tesa, nelle 24 ore gli aggressori ucraini 1882 volte hanno violato il regime del cessato il fuoco, questo è stato riferito da colonnello Edoardo Surin in briefing quotidiano. Da parte ucraina sono stati bombardati 17 centri abitati, la correzione del fuoco d'artiglieria e dai mortai è stata eseguita dai droni. In seguito della sparatoria è stato ucciso uno militare della Repubblica, ha detto Edoardo Bassurin. 30 novembre 2016, la situazione nella Repubblica rimane tesa. Nei ultimi 24 ore i punitivi ucraini 1270 volte hanno violato il regime del cessato il fuoco. Il nemico continua a usare tecnica militare vietata dagli accordi di Minsk di calibro 152, 122, 120, 82 mm, carri armati, mortai, BMP e armi leggeri di diverso calibro. Da parte dei comandanti dei terroristi ucraini Panchenka, Brusov, Grusievich, Shaptala, Nikaluk, Sakalov e Diletitsky sono stati bombardati i seguenti insediamenti della Repubblica: Zaitseva, Gorlovka, Azirianovka, Vasilievka, Krutaya Balka, Esinavата, Спартак, Aleksandrovka, Dokuchaevsk, Новоласпа, Камінтернова, Саханка, Дзержинська, Безім'яне і Віладжо Трудовські, Белі квартири Петровські, Дічіта Ді Донецька, а комунікато Едуард Бастурін. І агресорі Україні континуано дари і колпі сулоджесті віталі імпортанті дель інфраструктури Дела Републіка. Abbiamo registrato, ha detto Basturin, dai posizioni ucraini che si trovano in villaggio Zamoznaye, da mortai danno il fuoco sulla stazione locale di erogazione dell'acqua potabile. In unità militari delle milizie popolari della Repubblica si eseguono le iniziative secondo il piano di preparazione per l'inizio dell'anno degli studi, insomma eseguono i miliziani della Repubblica, eseguono le esercitazioni secondo il piano previsto in programma. Loro studiano come i posizioni in poligono, ma anche la base tecnica del tecnica militare. E oggi, il primo di dicembre, la situazione in Repubblica Popolare di Donetsk rimane tesa. Nelle ultime 24 ore degli aggressori ucraini 1308 volte hanno violato il regime del cessate del fuoco. Oggi durante il briefing quotidiano ha detto il vice comandante del capo dell'amministrazione delle milizie popolari di DNR, colonnello Edoardo Basturin. Sotto il fuoco sono stati 18 insediamenti della Repubblica e dai bombardamenti d'artiglieria pesante ucraina sono distrutti, bruciato un condominio in villaggio Krutaya Balka, in Konternava una casa civile è danneggiata, in insediamento Stara Mikhailovka una casa privata è danneggiata, in villaggio Leninskaya più di 20 case civili e private sono danneggiate. In seguito dai bombardamenti da parte ucraina è stata ferita una donna del 1952 anno di nascita e un uomo del 1982 anno di nascita. Uno miliziano è ferito e tutti i dati delle violazioni degli accordi di Minsk sono riferiti ai rappresentanti dell'OSCE e SCK, ha detto Edoardo Basturin. E adesso io parto da Maggiore Marocco, quello rappresentante dei milizie popolari di Lugansk, che anche lui fa i briefing quotidiani dal centro Lugansk Inform Centro. La situazione in zona controllata da parte delle milizie popolari non si è cambiata molto e rimane tesa. Negli ultimi 24 ore da parte ucraina due volte in territorio della Repubblica è stato bombardato nei pressi del monumento di Knyaz Igor, Duca Igor. Non ci sono i perdite tra i miliziani, la parte ucraina continua tensione della situazione in zona facendo traslocazione delle tecniche militari vietata dagli accordi di Minsk. Vicino alla linea di demarcazione l'arrivo delle truppe nuove e nuovi arrivi di munizioni. Oltre a questo, le unità ucraine eseguono le esercitazioni del personale non molto lontano da linea di contatto in villaggio Krimska, che è a 4 km dalla linea del fronte. A nord-ovest, da insediamento Papasnaya, si è scoperto deposito delle munizioni di artiglieria missilistica. Il deposito si trova sull'area aperta solo alla ringhiera di filo spinato e custodito dai militari. E un altro deposito, sempre questo missilistico, si trova alla parte dell'est sempre di questa città Papasnaya, nel sotterraneo di una casa civile. Questi fatti mostrano che occupanti ucraini aumentano il deposito delle munizioni per eseguire dopo le azioni e gli atti terroristici contro i milizie popolari di Repubblica di Lugansk e per continuare a bombardare il territorio della Repubblica. Le milizie popolari continuano le esercitazioni di formazione da combattimento secondo il programma. Ancora una volta chiediamo ai paesi garanti della sicurezza di prestare attenzione sulla situazione pericolosa in Donbass. E dopo da rappresentante del gruppo di contatto che sempre presenta la Repubblica Popolare di Lugansk, Vladislav Denega, oggi il 1° ottobre l'Ucraina si è fermato la fornitura dell'acqua potabile in Repubblica di Lugansk dalla stazione locale di erogazione Petrovka, che si trova sotto il controllo degli occupanti ucraini, ha riferito in briefing a Lugansk Inform Center il rappresentante della Repubblica delle negoziati e membri del gruppo di contatto Vladislav Denega. Da 1° dicembre Ucraina di nuovo ripeta lo stesso tentativo di fermare fornitura dell'acqua potabile. Questa volta si è fermato solo una linea di acquedotto. Più o meno alle 11 di stamattina sono state fermate le pompe di stazione locale in Petrovka. Da questa parte adesso l'acqua non arriva a Lugansk. In precedenza la parte ucraina nel corso del vertice da 19-20 ottobre che aveva posto a Berlino, i leader della Russia, Francia, Germania e Ucraina, e Kiev ha cercato di riscuotere da Lugansk 270 milioni dei grivni per la fornitura dell'acqua, nemmeno entrare in un corrispondente accordo. Allo stesso tempo ha ricordato Vladislav Denega che il paragrafo 8 delle misure complesse per l'attuazione degli accordi di Minsk presume la determinazione delle modalità di pieno ripristino delle relazioni sociali ed economiche, compreso il trasferimento dei pagamenti sociali come stipendi dei pensionati e altri pagamenti e il rinnovo delle imposizioni fiscali all'interno del quadro giuridico ucraino. E dopo c'è una brutta notizia, non so se avete sentito, oggi per oggi e per domani Ucraina in corso le esercitazioni missilistiche ai margini della penisola Crimea. E quindi le navi della flotta russa del Mar Nero sono state schierate vicino alla costa occidentale della Crimea con il compito di garantire la difesa contraerea nel corso dell'esercitazione missilistica in Ucraina meridionale. Lo riferisce RIA Novosti, citando una fonte delle strutture militari crimeane. Le navi da guerra della flotta del Mar Nero, integrate nel sistema di difesa contraerea del distretto militare del Sud, hanno preso posizione al largo delle coste occidentali della Crimea nel corso delle esercitazioni missilistiche ucraine previste per 1 e 2 dicembre. La flottiglia attualmente in mare è di fatto in prima linea nella difesa contraerea. Gli armamenti delle navi serviranno a contrastare eventuali missili da crociera o antinave, insieme alle installazioni terrestri della contraerea. Le navi rappresentano una barriera invalicabile per i missili nemici. E dopo, come è stato riferito da Sergei Lavrov, il ministro degli esteri russo, ha sottolineato che non c'è stato alcun progresso nei colloqui in ambito quartetto Normandia. Non è stato raggiunto alcun progresso nei colloqui sulla crisi ucraina nell'ambito del formato ministeriale del quartetto Normandia a Minsk, lo ha fatto sapere il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Oggi è andato il 30 di novembre. Oggi non è stato raggiunto nessun progresso, tuttavia penso che sia un segno positivo che gli accordi del 19 ottobre tra i leader del quartetto non siano stati messi in discussione, ha spiegato al termine dell'incontro a cui hanno partecipato anche i capi delle diplomazie francese, tedesca e ucraina. Secondo Lavrov, i ministri non sono stati in grado di coordinare ulteriori passi per l'attuazione degli accordi di Minsk, in particolare nei settori della sicurezza e riforme politiche, ma sappiamo perché, perché adesso è Trump è il nuovo presidente in America, quindi da America non sono arrivati i programmi e quindi loro non sanno fare niente da soli, insomma, ecco. Siccome la guida è persa, ecco, e Europarlamento c'è un'altra notizia, da il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz ha dichiarato che diversi paesi dell'Unione Europea ostacolano l'abrogazione del regime dei visti con l'Ucraina, riporta il portale Ucraina, Ukrainska Pravda, Ukrainska Verità, Verità Ucraina. Secondo Schulz, il Parlamento europeo è pronto ad abolire i visti con l'Ucraina, ma il Consiglio d'Europa non è ancora pronto a concordare questo meccanismo per la posizione di Francia, Belgio, Italia, Germania ed altri paesi. L'Unione Europea e Kiev hanno cominciato a negoziare l'abolizione dei visti nel 2008, il Parlamento ucraino ha adottato tutte le disposizioni legislative richieste nel dicembre di un anno fa. La Commissione europea aveva confermato l'attuazione di tutte le condizioni da parte dell'Ucraina. Il presidente ucraino Piotr Poroshenko aveva precedentemente dichiarato che l'accordo sull'abolizione dei visti sarebbe stato definitivamente firmato giovedì 24 novembre, ma durante l'ultimo vertice Ucraina l'Unione europea questa decisione è stata ancora una volta rinviata. Sine die. Questo non so, spiegatemi voi cosa significa sine die, perché tra virgolette. Ecco, e queste sono le notizie, quello che ufficiale che volevo darvi, siccome volevo solo dire ancora una volta che sabato 3 di dicembre porteremo il carico, ultimo carico, quello non è ultimo, questo non è ultimo, solo quello che è stato raccolto tra voi, i nostri amici italiani che sempre siete vicini in momenti difficili con il popolo del Donbass, e quindi 8 di mattina cominciamo il carico del furgone e andiamo a Slovacchia, sempre a questa città che si chiama Trencin, dove abita la nostra amica di nome Natalia, che è la donna russa che da tanti anni che abita a Trencin con la sua famiglia, e quindi anche lei ha organizzato un gruppo volontario che si chiama Biriga, che si può tradurre le coste in senso come i bordi del fiume, insomma due parti del fiume, ecco, e quindi porteremo questo carico a Trincine e dopo questo tutto carico che unisce con gli altri carichi raccolti a Slovacchia in Austria, dopo un camion più grande porterà tutto questo carico verso la Russia, e speriamo che avrà possibilità anche di entrare, se no faremo di arrivare sul nostro carico da altri camion che organizziamo da parte della Repubblica Popolare di Donetsk e anche da Lugansk. E quindi vi tenerò in corrente, insomma, vi dopo certo darò sempre le notizie del percorso del viaggio di questo camion. E
Per finire, allora vogliamo anche ricordare l'appuntamento durante il quale insomma anche i nostri ascoltatori, se vogliono, potranno venire insomma a parlare dal vivo con te, con noi, insomma un po' della situazione nelle repubbliche popolari.
Sì, 10 di dicembre, come è stato annunciato prima, anche adesso avete visto in internet il nostro volantino della cena di solidarietà e sostegno per il popolo del Donbass, ma questi soldi, vi dico subito, andranno per pagare questo viaggio di questo camion, perché purtroppo aiuti umanitari che noi raccogliamo dobbiamo anche pagare almeno gasolio per fare arrivare là sul territorio, e quindi questi soldi che raccogliamo questa la sera di 10 di dicembre saranno insomma, sarà pagato il viaggio, ecco. E dopo sì, volevo dirvi che adesso già da diciamo diversi mesi, forse per voi non è notizia, forse avete visto come una diciamo estafetta che cantano le canzoni su diverse stazioni, diverse città, come un sostegno, con anche questo è un modo di esprimere un sostegno da parte, per esempio, che noi siamo così lontani dai nostri concittadini, con i nostri compaesani, e di esprimere la nostra solidarietà e appoggio con i nostri concittadini, i compaesani. E quindi io so che a Roma, sulla stazione ferroviaria di Termini.
Sì, giusto.
Sarà esibita le canzoni, e chi vuole partecipare a Flash Mob, che faremo anche, spero di farlo anche a Venezia, che vuole partecipare a Venezia, dopo vi faccio sapere che giorno faremo anche qua a Venezia, che credo sarà molto bello. Canteremo Katyusha in russo, una canzone in ucraina, e dopo certo la bella ciao.
Sì, bellissimo, direi. Molto bello. Va bene, allora noi aspettiamo insomma novità anche per questo flash mob. Vabbè, invitiamo tutti a venire appunto a Padova, la Marzolo occupata in via Marzolo 4, il 10, comunque lo rilanceremo anche prossimamente, e quindi 17. Insomma alle 17.
La serata comincia alle 17,
esatto.
Se volete mangiare la cucina è buona, semplice ma sempre buona, preparata con i manini dei nostri associati dall'associazione No Armonia, vi invito, venite tanti e sarete in bella compagnia dei vostri amici, e forse qualcuno si farà la conoscenza nuova, quindi vi invito tutti.
Benissimo, grazie mille Larissa anche per oggi, e noi ci sentiamo la prossima volta.
Ok, grazie.
Un abbraccio.
Grazie. Buona serata.
Отрядом юго-восточных партизан. senza.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
The world is waking outside my window. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Drags my senses into the sunlight, for there are things that I must do. Wish me luck now, I have to leave you. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. With my friends now, up to the city, we're gonna shake the gates of hell.
Нам будет трудно, я это знаю. О, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао. Но за свободу родного края мы будем биться до конца.
ألوف شبان زحفين بينادوا بموت الفجر. استنوا الفجر ورا فجر. إن القتل يكف، طب إن القبضة تخف. ولذلك خرجوا يطلبوا بالقبضة على القبضة. الدم قلب الميدان وعدل، وكأنه دن نحاس مصور. أنا عندي فكرة عن المدن اللي يكرهها النور، والقبر اللي بات مش مسرور. عندي فكرة عن العار وميلاد النار، والسجن في قلبي مش على رسم الصور. قلت له لا يا بي انا اسف، بلدي بربيع وصباح. لسه في قلبي ادي للينابيع، لسه في صوتي صهيل للمصباح. لسه العالم حي رايح جاي، بيفرق بين الدكنة وبين الضي. بلدي مهما تضيع مش هتضيع، ما ضايع إلا مدان واسيع.
إحنا الشعب بتوع الأجمل والطريق صعب. إحنا الشعب بتوع الضرب بموز الجزمة وسن الكعب. إحنا الشعب بتوع
وسن الكعب.
ولا بعرف ابكي صحابي غير في الليل، انا اللي واخد على القمر ومكلمه اطمن من الشهور واللي قتلني ما ظهر له دليل. وفي ليلة التشييع كان القمر غافل مجاش، والنجم كان حافل لا بطل الرقصة ولا الارتعاش. واما بلغني الخبر ازدحم الباب، اتخطفوني الاحباب، ده يغسل ده يكفل ده يعجن كف تراب. وانا كنت موصي لا تحملني الا كتوف اخوان، اكلوا على اخوان ما بينهمش خيانة ولا خوان. والا انا عشي ما ينفتش من الباب، ما اجمل نومة على كتوف اصحابك، تعرف صدقك من كذابك، تبحث عن صاحب انبل وش في زمن الغش.
احنا الشعب بتوع الاجمل والطريق صعب، احنا الشعب بتوع الضرب بوز الجزمة وسن الكعب، احنا الشعب بتوع الأجمل والطريق صعب، احنا الشعب بتوع الضرب بوز الجزمة وسن الكعب.
بصيت وحاسد نفسي بين خلان، تعالوا شوفوا الدنيا من مكان، حشتنا أغراض الحياة عن النظر، بالرغم من نبل الألم والانتظار اتعلمنا حاجات أقلها الحذر، ونمنا سنوات مدهشة نحلب ليالي حلمنا المنتظر، وامتلأت الأسواق بالمواكب تبيع صديد الوقت، والمراكب فارشة بالوطن على الرصيف بالفكر والجياح وبالعناكب مزلة
الرجيم. انتوا التويف واحنا السير، انتوا لصوص القوت واحنا بنبني بيوت، احنا الصوت ساعة ما تحبوا الدنيا سكوت، ايوة الصوت ساعة ما تحبوا الدنيا سكوت. احنا شعبين شعبين شعبين، شوف الاول فين والتاني فين، وادي الخط بين الاتنين بيفوت. بعتوا الأرض الفاسحة بناسها في ميدان الدنيا، باتت وش وضهر بطن وصدر، والريحة سبت طلعت أنفاسها.
احنا
انت كنت لوحدي دلوقتي، بكرة مع الوقت هتزور الزندانة دي أجيال.
Eccoci nuovamente in diretta, sono le 20:50 minuti di giovedì 1 di dicembre e siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info.
Avevate paura che fossi da sola, invece no.
Invece c'è sempre una voce
purtroppo che speriamo torni presto con noi.
Assolutamente.
Però non ero sola.
No, io ero qua
in attesa del tuo momento.
Esatto, e in ascolto delle parole che insomma Larissa come sempre ci spiega molto bene, insomma ci spiegano molto bene cosa sta succedendo in Donbass e anche come appunto detto in fine di collegamento, come contribuire e sostenere la resistenza del Donbass, cosa principale, perché insomma nella nostra trasmissione noi ci teniamo ovviamente a fare controinformazione, ma anche promuovere momenti di solidarietà come appunto cene, mobilitazioni, iniziative, insomma quant'altro venga in mente ai nostri ascoltatori di fare dopo che è edotto di ciò che succede, ecco. Quindi insomma, come sempre, è importante anche poi trasformare le informazioni e ciò che avviene in momenti di lotta, come succede, come anche l'associazione Nuova Armonia fa, come fanno anche, come si diceva anche in apertura di trasmissione, i compagni del Fronte Palestina, che anche a Milano quest'oggi erano impegnati all'università a creare un momento di solidarietà e lotta in solidarietà al popolo palestinese. Come insomma anche all'inizio di trasmissione si diceva, questa nostra puntata la vogliamo con cuore dedicare ovviamente al compagno Fidel Castro, che come tutti sanno ci ha lasciato il 25 novembre. E penso che a nome di tutta la radio ovviamente si possa dare il nostro più caloroso saluto a questo compagno che ha contribuito in maniera preziosa e determinata all'avanzamento per tutto il proletariato internazionale, ieri come oggi. Quindi quello che ci ha lasciato è l'esempio della rivoluzione cubana fatta dal popolo cubano, e questo lascito ovviamente non sarà dimenticato, ma anzi sarà proprio portato avanti anche per lui contro tutti quanti in questi giorni si stanno accanendo a sparare cazzate nei vari media, radio e televisioni mainstream, appunto sostenendo che Cuba era una dittatura o altre minchiate.
Infatti,
varie.
Ci terrei a sottolineare che ovviamente piangiamo la morte di Fidel Castro, ma non avendo noi idoli sappiamo benissimo che in realtà tutto quello che è successo è stato portato avanti anche dalla coscienza che ha creato nel popolo cubano. Quindi c'è un intero popolo che per più di 50 anni ha resistito a uno degli embarghi peggiori della storia, che ha il tasso di alfabetizzazione del 100%, che ha una delle sanità migliori del mondo, ed è stato merito di Fidel, di Che Guevara, di coloro che hanno lottato, ma anche della coscienza che poi si è creata nel popolo cubano. Quindi noi speriamo, insomma, che quel popolo mantenga tutto ciò che ha imparato e che continui, insomma, a portare avanti le idee e la lotta, insomma, di Fidel.
Anzi, che questo sia un'occasione per fare un ulteriore passo avanti e non è mai un passo indietro, questo assolutamente. Ma diciamo che il popolo cubano se lo sta difendendo molto questo percorso, lo vediamo nelle milioni di persone che sono scese nelle piazze, nelle strade di Cuba in questi giorni per dare l'ultimo saluto, esatto, al compagno, a dimostrazione di quanti, insomma, invece sostengono altro. Il popolo cubano è fiero della propria rivoluzione e noi con loro, perché, ripeto, questo è parte di tutti noi comunisti, compagni che, insomma, aspirano a una società senza classi, guerra e sfruttamento. Quindi questa occasione, insomma, di questo momento di ricordo, insomma, di questo compagno, ci teniamo, insomma, a leggere alcuni comunicati usciti fuori un po' anche a livello internazionale da altri popoli che stanno lottando per le medesime con il medesimo obiettivo, cioè quello della rivoluzione. Quindi fra poco andremo a leggere anche qualcuno di questi comunicati che ci sembrano molto significativi, proprio perché a scriverli pennivendoli, ma anzi sono proprio coloro che stanno portando avanti lo stesso progetto in diversi anni e in situazioni diverse, ma con lo stesso, insomma, desiderio di libertà che animava il compagno Fidel. Prima di addentrarci appunto nella lettura di questi comunicati, leggiamo un comunicato del Tazebao Padova, del collettivo Tazebao il Padova, che appunto ricorda questo compagno e a nostro parere, insomma, ben sottolinea alcuni aspetti d'attualità che la rivoluzione cubana ci può insegnare anche nell'oggi molto. Quindi vado a leggere. Viva Fidel, viva la rivoluzione. Venerdì 25 novembre a Cuba si è spento all'età di 90 anni il compagno Fidel Castro. Da subito i pennivendoli della borghesia inneggiavano la chiusura della pagina comunista di Cuba e della fine della tirannia castrista, descrivendo Cuba come un esperimento sociale andato a male e collegando le recenti aperture di Obama, peraltro ancora tutte da dimostrare, alla fine del percorso socialista di Fidel. Era inevitabile. Consapevoli del fallimento del sistema capitalista, i padroni occidentali, attraverso i propri canali mainstream, non possono che criminalizzare, come hanno sempre fatto, il sistema socialista cubano. Allora passa in secondo piano, ammesso che lo si ricordi, come il popolo cubano organizzato da qualche decina di guerriglieri come Fidel e Che Guevara riuscì a sostenere una rivoluzione contro una sanguinaria dittatura paramilitare sostenuta dall'imperialismo statunitense e a uscirne vittoriosa dimostrando al mondo intero la vulnerabilità del gigante Yankee. La rivoluzione non finì nel 1959, anzi proseguì nei decenni successivi trasformando un popolo colonizzato, analfabeta, ridotto a vivere in baracche senza acqua e luce, mentre le aziende nordamericane della frutta prosperavano, in una società socialista all'avanguardia, capace di costruire un sistema sanitario e scolastico gratuito, tra i più eccelsi al mondo, assicurando libri scolastici e centinaia di migliaia di borse di studio. Nazionalizzando la produzione e dividendo tra il popolo la ricchezza che ne derivava, si garantì alla città, così come nelle campagne, una casa per tutti, mense pubbliche, abiti da lavoro e mezzi di trasporto, casa, luogo di lavoro, vacanze pagate agli operai. Alla discriminazione di classe e di genere, il socialismo sostituì l'uguaglianza tra lavoro manuale e intellettuale, la possibilità di studiare, l'emancipazione femminile con la creazione, tra le altre cose, del corpo scelto di miliziane della Croce Rossa. Tutto ciò nonostante il tentativo americano del 1961 di invadere l'isola, uno stillicidio di attentati e decine di bombardamenti americani, tentativi di destabilizzazione e un criminale embargo economico, commerciale e finanziario che dura dall'inizio della rivoluzione nel 1959. Ma Fidel e i socialisti cubani non rimasero solamente a lottare dentro i propri confini. Il loro carattere internazionalista si è sempre mostrato nel sostegno attivo ai popoli oppressi di tutto il mondo, non solo dell'America Latina ma anche di Angola, Mozambico e Palestina. Oggi, a fronte dell'inconsistenza dello status quo riformista dimostrata dal peggioramento delle condizioni di vita dei proletari e di una fascia sempre più ampia di popolazione, ricordare Fidel e il socialismo cubano significa riattualizzare la prospettiva rivoluzionaria verso un orizzonte comunista per costruire anche qua una società dove il benessere di tutti conti più del profitto di pochi. La demolizione della scuola pubblica e del mondo del lavoro, la politica bellica dell'Italia con i suoi 55 milioni di euro giornalieri di spese militari, con il risvolto interno razzista e reazionario che produce la repressione verso chi lotta, fino all'ultima controriforma del governo di modifica costituzionale, indicano che se è giusto votare no al referendum per fermare l'autoritarismo dello Stato, il vero no è quello della lotta di classe per un cambiamento radicale della società. Per non lottare ci saranno sempre moltissimi pretesti, in ogni epoca e in ogni circostanza, ma mai senza lotta si potrà avere la libertà. Fidel Castro. Collettivo Tazebau, Padova.
Ecco, continuiamo a leggere appunto dei comunicati di diverso tipo che sono arrivati appunto dopo la morte di Fidel Castro, collegandoci un po' insomma all'aver sentito la rissa poco fa. Adesso vorremmo leggere invece un comunicato dell'Interunit sulla morte appunto del comandante Fidel Castro Ruiz. Come volontari di Interunit, membri del battaglione Prizrak, vogliamo esprimere il nostro profondo cordoglio per la dipartita del comandante Fidel Castro e inviare il nostro abbraccio fraterno di solidarietà all'eroico popolo di Cuba che vive in prima persona questa grande perdita. Rendiamo il giusto omaggio a uno dei più grandi leader che l'umanità ha conosciuto nei tempi più recenti. La sua lotta antifascista, che è stata coronata il 1 gennaio del 1959, è stata e sarà esempio per tutte le nuove generazioni, non solo a Cuba, ma in tutto il mondo, che dinanzi alle calamità provocate da un sistema inumano e divoratore di uomini, l'unica alternativa possibile è la lotta senza quartiere per costruire una nuova società in giustizia e libertà, lottare fino a raggiungere la vittoria o la morte se necessario. Valoroso come pochi, ha condotto il suo popolo in una lotta titanica contro l'impero statunitense, con una volontà ferrea. La sua morte, la sua eredità, così come fu la sua vita al comando della rivoluzione, continuerà ad essere il castigo morale dei suoi nemici, oggi sconfitti e umiliati dinanzi alla storia. I popoli del mondo hanno conosciuto in prima persona il suo internazionalismo proletario, spinto dal suo profondo sentimento umanista e rivoluzionario. Sia quando preparava i futuri liberatori di Punto Cero, sia quando appoggiava attivamente le differenti lotte per le guerre di liberazione nazionale in Africa, Asia o America Latina, o quando inviava le missioni di medici volontari ad ogni volta che una catastrofe colpiva qualsiasi luogo del pianeta. Il mondo intero ha potuto conoscere coi fatti il suo profondo amore per tutta l'umanità. Dalle terre libere di Novorossia, in difesa del coraggioso popolo del Donbass, puntiamo le armi della verità e della ragione contro i tuoi stessi nemici e promettiamo di essere degni del nostro impegno di sconfiggerlo una volta per sempre. Comandante della rivoluzione cubana, oggi comandante di tutti i rivoluzionari del mondo, gli internazionalisti di Interunit, con il pugno alzato ti diciamo hasta siempre. Interunit, 26 novembre 2016.
Ora leggiamo invece un intervento fatto dal compagno Alexander Zakarenko, appunto presidente delle Repubbliche Popolari, sempre in Donbass stiamo parlando, e che appunto ribadisce la vicinanza della lotta della resistenza in Donbass con la rivoluzione cubana. E dice: la lotta di Fidel Castro e di Cuba è la nostra stessa lotta, il diritto a decidere del proprio destino. Fidel e la causa per cui ha lottato è stato molto importante per il Donbass. Il popolo di Cuba, assieme a Fidel Castro, Che Guevara e altri leader, hanno lottato per la stessa ragione per cui noi stiamo lottando in Donbass, il diritto a decidere del nostro proprio destino. Il popolo cubano ha vinto nonostante avesse contro di sé tutte le forze congiunte d'Occidente, le stesse forze che oggi noi abbiamo contro. E lo stesso Fidel Castro fu un esempio per noi perché lottò per le idee e non per il potere, il petrolio e il denaro. La vita senza idee non vale niente. Non c'è felicità maggiore che lottare per le proprie idee, diceva il leader della rivoluzione cubana. E continua: un soldato può morire, ma non le sue idee. Ciò è perfettamente in linea con la nostra lotta contro il nazismo e il banderismo. Tutte le milizie del Donbass sono state motivate precisamente dall'ideologia. Per questa ragione vinceremo. L'ideologia ci dà la qualità che batte la superiorità tecnica del nemico. Senza dubbio le idee per le quali il popolo cubano è insorto per noi sono vicine e chiare. Queste idee adesso sono iscritte nei nostri standardi: libertà, giustizia, coscienza, uguaglianza. Queste sono idee per cui è necessario combattere e per cui si può anche morire. Voglio ricordare un'altra frase di Fidel che ispira la nostra lotta: che la patria ci contempli orgogliosa, non temiate una morte gloriosa, che morir per la patria è vivere.
Ecco, per concludere, diciamo, questa carrellata di comunicati appunto che ricordano davvero chi era il compagno Fidel Castro, e direi che anche insomma da le diverse realtà di cui anche stiamo leggendo insomma i comunicati è abbastanza chiaro appunto chi era, e soprattutto insomma come si accennava prima, dopo la sua morte la linea di demarcazione appunto tra chi insomma gli ha buttato fango addosso e chi invece lo ha ricordato col cuore fa capire appunto chi sta da che parte. Quindi l'ultimo comunicato che volevamo leggere è appunto quello del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, che piange e saluta il compagno Fidel Castro, un'ispirazione rivoluzionaria per il mondo. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina esprime le sue condoglianze al popolo cubano, al popolo palestinese e ai movimenti rivoluzionari del mondo per la perdita dell'ex primo ministro e presidente di Cuba, lo storico leader rivoluzionario internazionale, il compagno Fidel Castro Ruiz. Il rivoluzionario internazionalista Castro si è sempre impegnato nella lotta contro l'imperialismo e il capitalismo, conclusasi con la vittoria rivoluzionaria contro il giogo degli Stati Uniti e il suo fantoccio regime di Batista nella rivoluzione cubana del 59. Sempre schierato con i popoli oppressi di tutto il mondo nella loro battaglia contro l'imperialismo, il sionismo, il razzismo e il capitalismo. Per tutta la sua vita, Fidel è stato un sostenitore e un esempio di lotta rivoluzionaria in America Latina, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, El Salvador e in tutto il continente. Dall'Angola al Sudafrica, dalla Palestina al Mozambico, dalla Bolivia al Salvador, l'eredità di Castro e il suo esempio di solidarietà rivoluzionaria internazionale e di lotta continua continueranno a vivere. Nella pratica, sempre verso la rivoluzione, la democrazia e il socialismo. Nel momento in cui il mondo sta assistendo al massiccio dominio delle potenze imperialiste, è particolarmente importante in questo momento guardare e imparare dall'eredità e la realtà della rivoluzione cubana e la sua persistente vittoria contro l'imperialismo statunitense. La vittoria della rivoluzione cubana è avvenuta attraverso la lotta armata, una vittoria che apparteneva a tutto il popolo. Fidel e i suoi compagni mobilitati, operai e contadini, uniti per combattere insieme e assicurare la vittoria della loro rivoluzione, hanno vinto non solo nel momento del loro trionfo nel 59, ma nel corso dei decenni a venire. Nonostante tutte le contraddizioni, la rivoluzione cubana è rimasta un esempio della nazionalizzazione della produzione, della divisione della ricchezza e della costruzione di sistemi di istruzione e assistenza sanitaria gratuita eccezionali. Per tutta la vita di Castro e nella storia di Cuba, il supporto al movimento di liberazione nazionale del popolo palestinese e alla sua rivoluzione sono stati centrali nella logica antiimperialista, volta alla costruzione di alleanze rivoluzionarie tra le forze progressiste e popolari di tutto il mondo. Il popolo palestinese e il popolo cubano hanno resistito insieme su tutti i livelli, in confronto con l'imperialismo e le sue forze, dall'America Latina all'Africa al mondo arabo. Nell'alleanza tricontinentale, nel movimento nei paesi non allineati, Cuba stava al fianco del popolo palestinese e del suo movimento di liberazione in tutti gli aspetti della lotta internazionale, nella costruzione di un'alleanza rivoluzionaria per un movimento collettivo contro l'imperialismo, il colonialismo e la sua particolare manifestazione in Palestina, il sionismo, un'arma fondamentale di oppressione razzista, un fatto riconosciuto da Fidel Castro e dal popolo cubano. Questa unità popolare non è sbiadita nel corso degli anni, come quando le armi sioniste si sono scatenate contro Gaza nel 2014 e Castro ha condannato questo fascismo ripugnante contro il popolo palestinese. Decine di studenti palestinesi continuano a studiare a Cuba ancora oggi attraverso il programma di borse di studio di lunga durata. Con la scomparsa di Fidel Castro ricordiamo anche i suoi compagni: Che Guevara, Celia Sanchez, Camilo Sienfuego, Heidi Santa Maria e molti altri che hanno combattuto per creare una nuova Cuba e costruire una società rivoluzionaria. Questo è un momento di lutto e di memoria, ma anche un momento per rilanciare le nostre idee rivoluzionarie per la vittoria della Palestina verso la democrazia e il socialismo. Una rivoluzione è una lotta all'ultimo sangue tra il futuro e il passato, ha detto Fidel Castro. Durante la sua vita ha combattuto per portare quel futuro nel presente. Questo momento ci invita ad intensificare, esaminare e sviluppare la nostra rivoluzione palestinese, araba e internazionale per sconfiggere il sionismo e l'imperialismo e lottare per un futuro di liberazione, giustizia, democrazia e socialismo.
El día primero aquel, lleno de emoción y ruido, alguien dijo conmovido y feliz: gracias Fidel.
Y el pueblo después de un año repite:
gracias Fidel.
Y el pueblo después de un año repite:
gracias Fidel. Pusieron un cartel con la frase mencionada, repitiendo alborozada y feliz: gracias Fidel.
Y el pueblo después de un año repite:
gracias Fidel.
Y el pueblo después de un año repite:
gracias Fidel. empezamos a tener leyes revolucionarias, la ley de reforma agraria y la ley del alquiler.
Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel.
Ley tras otra ley, leyes para los de abajo, para el hombre sin trabajo, muerto de hambre en el batey.
Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel.
Como el pueblo sincero aplaudía entusiasmado, todos los psiquitrillados arrancaron el letrero.
Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel.
Quitaran el cartel, eso era asunto sabido, pero el pueblo agradecido repite, gracias Fidel.
Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite,
gracias Fidel.
Soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma, echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes,
eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Oggi è giovedì 1° di dicembre e volevo solo far notare ai nostri ascoltatori come siamo sul punto con la selezione musicale, perché
assolutamente,
insomma, bisogna anche variare e,
anzi questo direi proprio per la puntata di oggi, insomma, sarà il leitmotiv musicale.
Esatto.
Fino alla fine della puntata. Esatto. Insomma, dedicheremo le canzoni alla rivoluzione cubana, perché essa possa continuare ad ardere, anzi riardere nuovamente anche.
Assolutamente.
Quindi passiamo, appunto, si diceva, abbiamo insomma dato letto con piacere le parole del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina in ricordo di Fidel, e quindi adesso ci trasferiamo appunto a parlare proprio del fronte palestinese, che dimostra insomma come le motivi per lottare ce ne sono molti, e quindi con gli obiettivi molto chiari espressi anche prima dal Fronte Popolare andiamo a leggere le notizie che purtroppo ci arrivano. Gerusalemme, 50 studenti palestinesi tra feriti e asfissiati dalle forze israeliane. Notizia appunto tratta da Infopal oggi, del 1° dicembre, e dice: decine di palestinesi sono rimasti feriti mercoledì sera durante scontri scoppiati a Abu Dis, a Gerusalemme Est, con le forze di occupazione. Fonti locali hanno raccontato che gli scontri sono stati scatenati dall'invasione dell'università Al-Quds da parte di soldati israeliani che hanno sparato proiettili di metallo rivestiti di gomma e lacrimogeni. 50 studenti sono rimasti feriti e intossicati dai gas lacrimogeni. La Mezzaluna Rossa palestinese ha confermato che 10 sono stati colpiti dalle pallottole e 39 asfissiati. In un altro ha riportato bruciature e ferite da frammenti di proiettile. La città di Abu Dis e l'area intorno all'Università di Gerusalemme rappresentano uno dei punti caldi degli scontri tra le forze di occupazione e gli studenti universitari e delle scuole. Città e cittadine del distretto di Gerusalemme occupata sono testimoni di scontri quotidiani con i soldati israeliani, in particolare dallo scoppio dell'intifada di Gerusalemme a ottobre 2015. E questo insomma è il clima appunto in cui non può che insomma germogliare anche il fiore rivoluzionario, come diceva appunto anche il fronte Palestina, il fronte popolare prima.
Esatto, continuiamo con un'altra notizia dalla Palestina, sempre da Infopal, sempre di oggi, del primo dicembre. Due prigionieri palestinesi determinati a continuare lo sciopero della fame. Mercoledì i prigionieri Anas Shadin e Hamed Abu Farah hanno espresso la propria assoluta determinazione a continuare lo sciopero della fame fino al loro rilascio immediato e incondizionato. Halam Haddad, avvocato dei prigionieri, ha riferito a un reporter di PIC che i medici israeliani dell'ospedale di Asaf Arof hanno avvertito che i due detenuti si trovano in reale pericolo e potrebbero morire in qualsiasi momento a causa delle loro condizioni di salute in peggioramento. Haddad ha presentato la relazione medica alla Corte Suprema israeliana affinché emetta un ordine di rilascio prima che sia troppo tardi. I due palestinesi hanno rifiutato l'offerta israeliana di essere trasferiti nell'ospedale di Makassed, nella Gerusalemme occupata, e continueranno lo sciopero, che dura ormai da 65 giorni, fino alla revocazione della loro detenzione amministrativa. I due prigionieri sono attualmente detenuti in una stanza isolata nell'ospedale di Asaf Arof, dove sono affetti da costanti mal di testa, parziale perdita della vista, dolori al petto e allo stomaco, perdita di peso, vomito e battito cardiaco irregolare. Secondo Adamir, 7.000 palestinesi sono attualmente detenuti nelle carceri israeliane, 720 dei quali si trovano in detenzione amministrativa. Anche questa notizia purtroppo è una delle tante. Sappiamo che appunto i palestinesi spesso sono passati o sono nelle carceri sioniste o dell'ANP, che l'unica forma di lotta da rinchiusi che gli rimane è lo sciopero della fame, e sappiamo che insomma quasi tutti i prigionieri sono sempre determinati a portare avanti questa lotta fino appunto o alla morte o alla liberazione, per non sottostare all'ennesimo sopruso da parte dei sionisti. Quindi insomma tutta la nostra solidarietà, speriamo che li liberino prima che sia troppo tardi.
Assolutamente, anzi questa dimostra, come sempre noi ricordiamo quando appunto riportiamo queste notizie, come la capacità insomma della resistenza del popolo palestinese di trasformare le carceri in un altro fronte della guerra contro l'occupazione sionista. E questo è di grande insegnamento, no, per tutti i popoli che si trovano a dover lottare, ma per tutti i popoli che appunto si trovano a lottare per la propria emancipazione, che sia essa contro l'occupazione straniera, sia essa contro il giogo del capitalismo, come nel nostro paese. Ma appunto è proprio questa unità dei fronti fuori e dentro le galere che rende la resistenza palestinese estremamente forte e determinata, con tutte le voci che ovviamente la compongono. E in questo senso vediamo come infatti i prigionieri del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina siano particolarmente organizzati all'interno delle carceri e anzi siano spesso motore di mobilitazioni e vediamo appunto come il comunicato che hanno fatto uscire proprio in questi giorni per commemorare il 49esimo anniversario del fronte rinominando il nome delle organizzazioni dei prigionieri con il nome dei villaggi palestinesi, notizia che potete trovare sul sito Palestina Rossa. Appunto l'articolo dice: i prigionieri del fronte popolare per la liberazione della Palestina hanno annunciato che in occasione del 49esimo anniversario della fondazione del fronte cambieranno la denominazione delle proprie organizzazioni nelle prigioni con i nomi delle città e dei villaggi palestinesi occupati nel 1948. I prigionieri hanno precisato che la loro scelta nasce dall'esigenza di sottolineare l'importanza fondamentale del diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi e di affermare la memoria e la difesa dell'identità della cultura palestinese e araba contro tutti i tentativi di sradicare e dislocare il popolo palestinese. Allo stesso tempo i prigionieri fanno notare che questa misura è un'azione di sostegno al popolo palestinese nella Palestina occupata del 48, che continuano ad affrontare il progetto sionista resistendo e confrontandosi contro l'occupazione, aderendo alla loro terra e l'identità nazionale. Rappresenta inoltre anche un gesto simbolico per sottolineare che tutta la Palestina è nel cuore di tutti i palestinesi, soprattutto in un momento in cui i palestinesi nei campi profughi in Libano e in Siria si trovano ad affrontare problematiche legate ai servizi ridotti e tentativi di liquidare la loro presenza e di negare il ruolo dei campi come simbolo del diritto al ritorno. Questo fa parte di una serie di iniziative che ricorderanno l'anniversario dell'FPLP e che proseguiranno fino ai giorni della commemorazione della Nakba. Le attività comprenderanno anche seminari e discussione sulla Nakba e sul diritto al ritorno, dando al popolo palestinese un messaggio di supporto alla sua lotta. Le organizzazioni dei prigionieri nelle carceri sono state così rinominate. Qua ci sono appunto una serie di rinominazioni, quindi l'organizzazione della prigione di Gilboa verrà chiamata Bizan, l'organizzazione della prigione di Megiddo verrà chiamata Safad, l'organizzazione di Hadarim e Ashron Khalid, quella di Ofer Tantura, quella di Nafa Abbasia, quella della Negev Yafa e quella di Ramon al-Kastal. Inoltre più di 70 cellule prendono il nome delle città e dei villaggi da cui i palestinesi sono stati sfollati. I prigionieri palestinesi dell'FPLP ribadiscono la continua lotta per ottenere i diritti del popolo palestinese, in primo luogo il diritto al ritorno, e annunciano il lancio del 49esimo anniversario del Fronte Popolare. Questo insomma a dimostrazione di quanto sanno essere attivi e organizzati anche all'interno appunto delle carceri e appunto determinati a continuare a portare avanti la resistenza anche se arrestati, quindi a fronte della repressione. Detto dimmi.
A questo punto no, direi che visto
ti ho visto che stavi partendo.
Siamo un po' così oggi. No, visto che come hai detto giustamente tu prima, oltre a fare informazione, per continuare a dire controinformazione, mi pare allucinante, su ciò che avviene a livello internazionale, vogliamo anche rilanciare le iniziative di solidarietà e di informazione che vengono fatte. A questo punto alle 21:25 direi che possiamo fare uno stacco musicale che mi rimarrà però sempre
cubano.
In tema cubano, esatto, e la scelgo io. Così,
vada
così, perché mi piace, mi voglio sperimentare Silvio Rodriguez.
Mi vada.
E voi rimanete insomma con noi perché ci collegheremo nel frattempo
con il fronte, esatto,
col fronte Palestina di Milano che oggi pomeriggio
ha organizzato,
vai che siamo bellissimi,
duetto,
una iniziativa all'università
statale.
Non ne usciremo mai,
esatto,
da questa cosa.
Insieme al collettivo di scienze politiche, quindi insomma bene anche portare all'interno dell'università momenti insomma che vanno contro il collaborazionismo che c'è tra le università italiane e i sionisti, insomma, quindi molto importante.
Assolutamente, quindi godetevi la canzone e rimanete con noi.
Tant te molesta mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor. Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa frontera, como la primavera no prefiere jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lucrar. Mi amor es todo cuanto tengo, si lo niego lo vendo, ¿para qué respirar? Te molesta mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor.
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 21:29 di giovedì 1 dicembre e siete in compagnia di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte su radiazione.info, e noi siamo in collegamento con una compagna del Fronte Palestina di Milano, reduce direi dall'iniziativa appunto svoltasi questa mattina, questo pomeriggio mattina, presso Scienze Politiche all'Università appunto di Milano, e insieme al collettivo di Scienze Politiche proprio in solidarietà alla Palestina. Intanto ti ringraziamo Renata di esserti collegata con noi.
Ciao, grazie a voi che ci ospitate spesso, e volevo spiegare un po' com'è stata l'iniziativa di oggi. Allora, noi siamo partiti praticamente con un numero abbastanza ristretto di interventi, che però sono stati piuttosto corposi. Abbiamo fatto un'apertura dell'incontro con la presentazione dell'assemblea di scienze politiche. Gli studenti hanno un po' spiegato cos'è la loro attività in questi ultimi anni a scienze politiche, e perché hanno accettato subito di fare un'iniziativa di questo tipo all'interno dell'università. Da precisare che non è stata fatta in un'aula, ma nello spazio occupato, che è uno spazio che resiste praticamente da circa 3 anni.
Ah, bene, quindi abbiamo strappato uno spazio all'Università di Milano.
Esatto, la partecipazione è stata buona, c'erano molti giovani e poi persone che non avevano mai partecipato a questo tipo di iniziative e che sono comunque persone che hanno un occhio d'attenzione sulla Palestina, ma non solo sulla solidarietà, anche sulla resistenza del popolo palestinese. Noi abbiamo aperto la parte di presentazione come Fronte Palestina, facendo un sunto molto veloce, però partendo praticamente da lontano, cioè da quello che erano il trattato di Sykes-Picot, quindi siamo partiti veramente da lontano, però arrivando poi con una serie di punti a parlare della successiva dichiarazione di Balfour, e ricordando appunto che nel 2017 ricorrerà poi il centenario di questa dichiarazione, che riguarda la nascita praticamente di un focolare nazionale all'interno della Palestina per il popolo ebraico. Siamo partiti da questo, abbiamo fatto dei confronti tra quello che è solitamente l'errore che si fa, che di analizzare le diverse questioni come se fossero tutte indipendenti e separate tra loro, e come se da una parte ci fosse il mondo europeo il mondo europeo con le sue caratteristiche è rigidamente diviso da quello che è invece quello medio orientale, e dimenticando che in tutto questo c'è una realtà di milioni di lavoratori e studenti che in Europa provengono proprio dal sud del Mediterraneo e da quei paesi in cui i vari imperialismi, sia quello europeo che non europeo, sostengono i regimi reazionari, lavorando anche per una frantumazione di quello che sono gli stati che non sono praticamente completamente asserviti. Partendo da questo abbiamo fatto riferimento ad altre precedenti iniziative con compagni provenienti dalla Palestina, e siamo poi arrivati a dare un quadro abbastanza veloce di quello che è il controllo che viene effettuato sulla regione in funzione americana, e che Israele ha bisogno di smembrare tutta questa regione in diverse etnie, perché così i conflitti diventeranno tra quello che sono diversi gruppi etnico-religiosi e non più tra stati. Poi abbiamo fatto il confronto con quello che succede fra le due sponde, cioè la sponda medio orientale con tutto questo panorama di frantumazioni, di conflitti, eccetera, e invece la sponda mediterranea dalla nostra parte, dove con la storia della guerra preventiva al terrorismo contro gli immigrati vengono sia quelli che fuggono ovviamente dalle zone di guerra, sia quelli che invece vengono qua alla ricerca di una sorta di riscatto sociale, quindi diciamo in modo molto così in fuga praticamente dalla fame. Qua vengono fatti CIE, viene la costruzione di un vero e proprio muro armato nel Mediterraneo, e sono tutti mezzi questi che cercano di disciplinare sia la forza lavoro immigrata ma anche quella autoctona per poterla sfruttare senza limiti. Abbiamo praticamente fatto il confronto su quello che avviene in Palestina, a Gaza, nelle varie zone, e praticamente quindi con i vari sistemi che vengono applicati, non so, ai residenti di Gerusalemme, che sono palestinesi con statuto speciale e quindi considerati sì residenti ma non cittadini, e tra l'altro ai quali la residenza può essere tolta arbitrariamente in qualsiasi momento. Abbiamo parlato invece dell'accerchiamento non mi viene il termine in questo momento, dell'assedio, ecco, non accerchiamento, dell'assedio totale con una chiusura ermetica che viene fatto nei confronti di Gaza, della striscia di Gaza, e invece anche di quella che è la realtà in Cisgiordania, con diversi problemi che vanno dall'aumento continuo degli insediamenti delle colonie, con il muro della vergogna, i checkpoint e tutto ciò che impedisce praticamente fisicamente anche gli spostamenti, e più l'esproprio della terra, e con la caratteristica anche di applicazione della famosa detenzione amministrativa. Questo è il quadro che molto velocemente, poi siccome abbiamo fatto anche la registrazione integrale di tutta l'iniziativa, potrete poi sentire in modo più esaustivo.
Certo,
abbiamo spiegato perché appunto c'era venuta in mente di fare un'iniziativa di questo tipo, con un argomento che è quello del diritto, che non è un argomento che viene diciamo discusso molto, molto spesso. Quindi subito dopo di noi è partito l'avvocato Ugo Gianangeli con una lunghissima analisi che ha toccato diversi punti. Alcuni punti molto significativi, importanti, sono stati ad esempio quello sul diritto simbolico, e lui spiegava che praticamente è il diritto che si fonde con la propaganda per dare un preciso segnale politico, e che è accompagnato da una sorta di legislazione compulsiva. Faceva alcuni esempi ad esempio sull'omicidio stradale, sono state fatte delle leggi apposite, quando sarebbe stato molto più semplice precisare quelle che già c'erano, no? Sulla questione ad esempio del femminicidio si tende a fare un'ulteriore legislazione, quando invece si tratterebbe, da un punto di vista legislativo, di applicare quello che c'è, ma certamente non è quella la risposta che tu devi dare a questi fenomeni, e quindi che andrebbero visti anche in chiave di una battaglia umana su queste cose.
Certo, quindi, poi dopodiché sono insite a questa società, nel senso che il problema è sempre quello, alla fine, cambiando la società.
Esatto, cambiando la società certi problemi
li avremo risolti, li risolveremo.
Però lui spiegava che invece questo tipo di legislazione ha un effetto praticamente tranquillizzante, questo, si fanno leggi inutili, perché comunque danno quel senso di tranquillità e certo
di autorevolezza, di autoritarismo,
esatto,
nel senso che un concetto di sicurezza, sicuritario.
Infatti il securitario, e lui appunto per questo parla di diritto simbolico, quindi è una cosa che diritto non è da un punto di vista del giurista, ma è una cosa che serve a tenere praticamente tranquilli gli animi. Poi si è entrato più nello specifico parlando del... invece della legge sul negazionismo, quindi il decreto che è stato approvato nel mese di giugno, e poi successivamente di questo disegno di legge sulla criminalizzazione del boicottaggio. E ambedue hanno un fine chiaramente politico e sono come una sorta di ossequio praticamente a Israele. Facevo un esempio molto pratico dicendo, non so se avete osservato, ma Renzi è stato l'unico che andando al Parlamento israeliano non ha neppure usato il termine Palestina, cioè proprio...
Certo.
È andato a fare una sorta di atto di sudditanza di, a prendere insomma praticamente ordini. Il discorso sul negazionismo diceva la legge praticamente è una di queste inutili, perché già c'era la legge Mancino, avrebbero potuto benissimo magari precisare, fare una sorta di precisazione, mentre invece quello che c'è adesso è praticamente costruito sul discorso della Shoah, cioè il negazionismo è solo praticamente nei confronti della Shoah, ma non c'era bisogno di fare un ulteriore decreto, no? Perché la legge che c'era già faceva riferimento comunque al genocidio, perciò
certo.
È stata praticamente un voler
rimarcare
proprio. Esatto, tant'è vero
questo
che
rapporto tra sionismo e il governo italiano.
Esatto, ma non solo, diceva che sono arrivate tutta una serie di critiche a livello di giuristi che assolutamente non possono essere accusati di essere
simpatie palestinesi,
esatto, palestinese, cosa del genere, assolutamente. Perché appunto c'è questo discorso sull'unicità della Shoah e praticamente c'è una forma di ingerenza del giudice con una elevata carica simbolica per praticamente catalizzare il consenso su questa cosa.
Certo.
Poi è entrato nel spiegando appunto invece quello che è il progetto, il disegno di legge che è ancora per il momento lì sospeso, che è stato presentato, diceva, da 10 deputati, di cui 8 chiaramente di destra e 2 facendo la battuta del PD.
Sì.
Esatto, facendo proprio la battuta in questi termini. E questa legge proprio specifica contro il BDS, che infatti la prima parte della proposta recita il movimento BDS eccetera eccetera, e lui diceva la differenza è che di solito si fanno delle leggi contro
sì, generali, diciamo.
Generali, invece questa viene
proprio
contro il movimento, cioè definita legge a movimento, ad movimentum, no?
Certo.
Che tende quindi a difendere molto chiaramente lo Stato di Israele basato sulle discriminazioni razziali, sull'apartheid, su tutto questo. Una cosa interessante è stata
stata che rimarcava, ma non abbiamo capito, si fa tutto questo contro il boicottaggio, quando invece l'ONU fa i blocchi contro ai paesi che non sono allineati, quando vengono fatti gli embarghi, quando cosa significa? Che quindi c'è un monopolio del boicottaggio.
Certo.
Io, ONU, oppure imprenditore, lo posso fare, tu che sei un movimento invece il boicottaggio te lo scordi, perché se ti muovi io ti faccio la legge, ti punisco.
Perché quello, uno si chiama embargo e l'altro si chiama invece solidarietà, e quindi esatto, è questo esatto, il problema.
Infatti,
proprio,
infatti il problema è proprio quello. Diceva, lui ha fatto riferimento a uno studio che ha fatto recentemente sul libro di Nicola Perugini, che è questo Il diritto umano di dominare, dove appunto tutta una serie di cose vengono precisate e sarebbe interessante anche darci un'occhiata a questo, perché credo che sia un libro uscito proprio recentemente, cosa forse neanche di un mese fa.
Certamente poi insomma questi argomenti saranno anche insomma tema dei prossimi mesi, perché chiaramente su questo terreno che voi un po' avete aperto con questa iniziativa insomma ci sarà da sviluppare parecchio lavoro, insomma anche insomma, per tutti i nostri ascoltatori ce n'è da fare.
Infatti, ma la cosa poi molto positiva è stata che nell'intervento che hanno fatto dei compagni di studenti contro Tekion, proprio hanno cercato di spiegare nel miglior modo possibile, a parte tutte le difficoltà che loro hanno incontrato all'interno dell'università, quindi spazi che venivano prima dati, poi immediatamente o due giorni prima
all'ultimo secondo,
eccetera, con le scuse più assurde, mai direttamente dicendo no, non te lo do perché tu parli, no, prendevano magari scuse alla larga, che però chiaramente hanno il sapore della scusa.
Certo.
No? E appunto loro dicevano la cosa importante è quella che si continui a discutere, si continui a dibattere, si continui a fare quel poco anche che si riesce nei vari ambiti studenteschi, perché le relazioni fra le università e specialmente Tekion non sono una cosa leggera, non è una cosa qualunque, ma c'è tutto un discorso ben preciso di industria bellica dietro a tutto questo, e quindi facevano tutta una serie di esempi. E perciò cercare di allargare il più possibile queste riflessioni nei vari ambiti universitari, e quindi si rendevano disponibili anche a ulteriori iniziative anche in altre città eccetera. E siamo anche rimasti che oltre a restare in contatto ci scambieremo anche quello che sono le varie problematiche, quelle che sono, anche se c'è un'iniziativa, una cosa particolare, cercheremo di muoverci e magari in contemporanea o insieme, o di fare la stessa cosa magari anche da altre parti.
Certo, nel senso promuovendo un'unità insomma della solidarietà, che è effettivamente l'unica risposta che si può dare all'arroganza sionista, assolutamente.
Certo, perché poi il punto è proprio quello, che quello che vogliono rompere in assoluto è proprio questo discorso della solidarietà e della solidarietà di classe, e quindi ogni sistema per loro è buono, no?
Certo.
e noi quello che dobbiamo fare è comunque invece dar fiato sempre di più a questo discorso di solidarietà militante, e anche con non si chiede di fare chissà quali cose, però di mantenere una costanza, una serietà nell'intervento, nelle cose che fai tutti i giorni.
Assolutamente.
Ecco, in pratica.
E questo assolutamente, sai che noi condividiamo queste tue riflessioni, assolutamente, quindi per le prossime appuntamenti come al solito ci sentiremo a questi microfoni che sono sempre aperti per voi e niente, quindi allora ci sentiremo molto presto.
Molto presto, d'accordo, vi faremo avere tutta la registrazione visiva e audio di
wow. Perfetto,
giornata.
Così anche i nostri ascoltatori potranno beneficiare degli interventi fatti. Benissimo, grazie ancora.
È durato un po' di ore, dalle 2:30 fino 5:30-6 del pomeriggio, quindi è stata una cosa molto
sì, ricca anche, sì.
Ricca, molto ricca, sì. E spunti.
Bene.
Grazie di tutto e a presto.
Grazie anche a te e a prestissimo, un abbraccio.
Un abbraccio.
Ciao.
Tú que dices que mi patria no es tan linda, oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello, yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo, una luna tan brillante como aquella que se pierde en la dulzura de la caña, un video que vive en la montaña, un rubí sin comprar. Tú que dices que mi patria no es tan linda, oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello, yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo, una luna tan brillante como aquella que se pierde en la dulzura de la caña, un fidel que vive en las montañas, un rubí sin comprar. Que vive en las montañas, un rubí, cinco bragas y una estrella.
Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Qué linda es Cuba, Cuba, qué linda es Cuba, a la que libre la quiero más. Qué linda es Cuba, Cuba, qué linda es Cuba, a la siguiente la quiero más.
Venimos a defender la revolución cubana, venimos a defender la revolución cubana, porque se va.
Eccoci nuovamente in diretta alle 21:54, proprio per dare ormai gli ultimi saluti prima della conclusione della puntata di oggi, che come insomma avete visto è stata ricca di collegamenti tra Milano e la nostra rubrica in solidarietà al Donbass, e insomma particolarmente dedicata ovviamente al compagno Fidel. Quindi andiamo concludendo a ricordare gli appuntamenti della settimana questa e prossima per sollecitare i nostri ascoltatori ovviamente a un weekend di lotta che è sempre di buon auspicio per il cambiamento di questa società che fa acqua da tutte le parti. Quindi ricordiamo un po' di appuntamenti partendo dal più lontano, che è quello del 10 di dicembre ore 17 presso la Marzola occupata in via Marzola 4 a Padova, dove si terrà una serata a sostegno della resistenza del popolo palestinese organizzata dall'associazione Nuova Armonia più il collettivo Tazebau di Padova, il coordinamento veneto per antifascista Veneto in solidarietà della resistenza in Donbass e dalla mensa occupata Marzolo ovviamente, appunto il sostegno della resistenza del popolo del Donbass con proiezioni di materiale video, testimonianze, cena prodotti di tipici ucraini e russi, lotteria di beneficenza, insomma con un sacco di informazioni e anche di mangiate molto interessanti. Questo per sostenere la resistenza del Donbass contro la guerra imperialista che da quasi 3 anni purtroppo si sta sviluppando in quell'area di cui insomma spesso parliamo e rilanciamo la solidarietà. Per quanti siano interessati a partecipare, ovviamente si presentino alle 17 di sabato 10 dicembre presso la Marzola occupata. Per quanti vogliono anche fermarsi a Magnà, devono fare la prenotazione perché sennò insomma le nostre povere cuoche impazziscono, e quindi possono vedere sull'evento Facebook, che poi noi metteremo ovviamente nella trasmissione di oggi sul podcast, possono vedere appunto i contatti e avvisare insomma che ci saranno, ecco.
Ecco, un altro appuntamento invece più vicino, cioè dopo domani, sabato 3 dicembre alle 10.30 in Piazza delle Erbe a Padova, ci sarà un presidio fatto per denunciare ciò che è accaduto domenica 27 novembre, ovvero un pullman di compagni diretti da Padova e da Rovigo alla manifestazione di Roma C'è chi dice no, quindi per il no al referendum contro il governo diciamo dei padroni più che di Renzi per quanto ci riguarda. Questo pullman è stato fermato, portato in questura per 8 ore e insomma è stato impedito a questi compagni di partecipare alla manifestazione. Quindi per rilanciare, per denunciare quanto accaduto, ma soprattutto per veicolare ciò che è stato impedito insomma a questi compagni di esprimere domenica a Roma, viene lanciato appunto questo presidio, ripeto, sabato alle 10.30 in Piazza delle Erbe a Padova, per appunto denunciare quanto successo, ma soprattutto per dire no al referendum, no al governo appunto dei padroni. Diciamo che, come recita la fine del volantino, se ci attaccano è perché hanno paura. Contro il governo dei padroni rilanciamo le lotte, abbattiamo il capitalismo.
Assolutamente. A conclusione, per quanti dopo il presidio insomma abbiano fame, c'è sempre sabato la cena benefit e promo del calendario 2017 del collettivo Tazebau, sempre appunto quindi sabato 3 dicembre alle ore 20 presso la Marzola occupata in via Marzola 4 a Padova, e ovviamente anche qui è richiesta prenotazione. Potete vedere sempre su Facebook e in particolare chiedete alla compagna Maria Zonta di Facebook, che vi darà tutte le indicazioni se intendete venire alla cena, perché ovviamente bisogna prenotare, altrimenti anche là le cuoche diventano pazzoidi e non è il caso. Detto questo, ovviamente noi vi salutiamo, vi diamo l'augurio di un buon weekend di lotta. Ovviamente.
Sapete cosa fare per questo weekend, quindi
e anche per il prossimo.
Esatto, quindi vi abbiamo organizzato i prossimi 2 weekend. Buona
Bene.
Serata e noi ci sentiamo alla prossima.
E ovviamente hasta sempre, comandante Fidel. Yeah,